praticamente guai. Con loro le porta sempre su un piedestallo perché dicono che sono, ma ha ragione, perché sono quelle che partecipano di più anche durante la didattica a distanza. Cioè non le senti distanti come purtroppo già.
Caso e che tipo di intervento fare nel secondo caso, perché voi siete già in una sorta di prova qui, perché voi sintetizzerete in pochi minuti quello che avete fatto, giusto? La stessa cosa voi dovreste farla anche in un altro contesto, cioè quello di rieducare al digitale, andando a puntare maggiormente l'attenzione sull'elaborato che avete prodotto. Quindi, se su questo, quello del progetto Lehmann, voi dovrete considerare l'operazione culturale che quella donna lì ha messo in atto e che voi in un certo modo, a cui voi in un certo modo state dando continuità, dall'altra parte voi invece andrete a rilevare il prodotto, definitivo di quello che è stato per voi una riflessione sul digitale, cioè riportandolo in una condizione di novità, di innovazione. E quindi in questo caso, anche all'interno della classe, capire quanti vogliono lavorare su un fronte e quanti vogliono lavorare sull'altro, perché poi le due attività saranno a distanza di un mese l'una dall'altra, eh? Quindi senza dover infierire sempre sulle stesse persone, non mi sembra neanche corretto. Lo stesso discorso glielo farò ai miei ragazzi di quarta C, idem, stessa cosa. Cioè non mi sembra corretto che tutte le stesse persone poi si prendano questo doppio incarico, ma ci deve essere una divisione di ruoli sostenuta ovviamente dai compagni. Quindi il lavoro deve essere suddiviso. Oh, finalmente mi chiama. Pronto, Padre Gianni, ci
Allora,
siamo?
io succede questa cosa, che io vi sento benissimo, vi vedo
Faccio
benissimo.
dare l'ok, dopodiché partirò con il nostro lavoro. Noi a questo punto, Padre Gianni, possiamo anche spegnere le telecamere, giusto? E spengo il telefono.
Vai pure.
Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben ritrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barilli alla conduzione. Non vi nascondo la gioia di ritornare a lavorare nell'ambito delle attività della 12ª edizione del progetto Giovani Pensatori con l'entusiasmo e il desiderio di offrire ai nostri giovani, ma anche ai colleghi che insegnano nelle scuole afferenti al progetto e non solo, spunti di riflessione sempre nuovi per avviare con i propri ragazzi in classe percorsi di ricerca inediti e al tempo stesso utili alla loro formazione e all'operazione progettuale a cui molti di loro, tra docenti e studenti, hanno aderito con convinzione. Oggi, in particolare, in questo spazio virtuale, ancora lontano dai nostri studi di registrazione di Varese, purtroppo, eppure tanto vicino perché mi consente di entrare nelle vostre case, ecco, desidero presentarvi, cari radioascoltatori, uno dei percorsi di approfondimento sul progetto Lehmann, uno dei diversi percorsi di approfondimento, ovviamente avviando questo lavoro di approfondimento, di ricerca, di studio a scuola da parte dei ragazzi di questa figura che vi avevo già presentato. Vi avevo presentato qui in radio giusto un anno fa. Ovviamente si tratta, con la registrazione di oggi, si tratta di una proposta radiofonica a cui vi ho abituati nell'arco di questi anni di conduzione, che più volte ho definito promozionale. In questo caso la trasmissione di oggi e quelle delle prossime 2 settimane risulteranno promozionali all'evento di peer education, cioè di trasmissione di contenuti peer-to-peer, da ragazzo a ragazzo, da studente a studente, nell'ambito di uno dei progetti che vi ho presentato appunto qui in radio, il progetto Lepman, un ponte di libri. In merito a questo, abbiamo ancora in podcast sul sito di Radio Missione Francescana le interviste a Franco Fornaroli, vicepresidente di Bitalia, e a Anna Patrucco Becchi, la biografa appunto di Jella Lehmann. Entrambi ovviamente erano stati intervistati qui a Radio Missione Francescana nel programma, nel nostro programma Filosofia per Tutti, in occasione del convegno internazionale, appunto, Jella Lehmann, un ponte di libri, che si era tenuto il 15 di novembre del 2019 presso la sala conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio. E in questo caso noi andiamo a ripercorrere un po' quello che abbiamo fatto un anno fa, ma riproponendo l'attività svolta a scuola con i ragazzi a seguito di quel convegno per promuovere un altro evento, appunto, di Peer Education, che si terrà il 18 di novembre dalle ore 10 alle 13, sempre in modalità di webinar online, collegando tre istituti superiori che hanno lavorato sulla figura di Jella Lehmann, cioè il Liceo Manzoni di Varese, il Liceo Sereni di Luino e l'Istituto Superiore Città di Luino Carlo Volontè, con altri istituti che desiderano continuare questa attività di studio e di ricerca. E quindi siamo ormai nell'ottica di una seconda edizione del progetto Lehmann, un ponte di libri. Due parole sulla figura della Lehmann, proprio per richiamarvi ancora alla memoria quello che ci siamo detti un anno fa e quello che poi potrete trovare ancora in podcast. Chi era? Beh, Jella Lehmann era una giornalista ebrea, perseguitata dai nazisti, fuggita con i suoi due figli da Stoccarda a Londra, e siamo nel 1935. Trova nella Germania distrutta del 45 la propria missione, cioè contribuire a costruire per la nuova generazione che stava crescendo un mondo migliore e più pacifico. E per rappresentare questa visione di intesa e unione tra i popoli, cosa fa la Lehmann? Crea la metafora di un ponte di libri e la sceglie come titolo per la sua autobiografia. Ha un ruolo di consulente per le questioni culturali e educative riguardanti le donne e i bambini nella zona di occupazione americana e si convince ben presto che i bambini tedeschi avevano bisogno di cibo per la mente per contrastare l'abbruttimento, la tristezza e l'assenza di prospettive. E con l'aiuto di tedeschi capaci e benintenzionati, in questo caso erano professionisti, erano scrittori, erano illustratori, erano pedagogisti, sociologi, erano sicuramente persone attente e soprattutto con la capacità di guardare più in là per la costruzione di una nuova dimensione di umanità, ovvio a seguito di una disumanità che era stata vissuta direttamente durante la guerra da quei bambini e da quelle persone. E in questo caso Lehmann cosa fa? Sviluppa, attua un piano per la ricostruzione culturale nella zona d'occupazione americana attraverso proprio un ponte di libri. I libri diventano un ponte per costruire il futuro e i libri sono, beh, i più importanti, i più noti, i più famosi, i migliori libri, i classici della letteratura per l'infanzia, scienza, quindi libri per ragazzi. E proprio nel 49 fonda la Jugendbibliothek a Monaco di Baviera, che diventa un luogo in cui regna la libertà, dove i bambini e i ragazzi avevano diritti e potevano esprimere i propri pensieri, dove si leggeva, si dipingeva, si recitava, si giocava, si discuteva. E tutti questi libri le arrivano in donazione da 20 paesi del mondo. Lei scrive a 20 paesi del mondo e gli arrivano più di 5.000 libri. Questi libri verranno inseriti prima in una mostra internazionale che girerà per la Germania dal 46 al 48, dopodiché nel 49 si apre la Jugendbibliothek. Ora, cosa è stato progettato e realizzato nelle scuole che hanno aderito al progetto? Ecco, con molto piacere, cari radioascoltatori, vi presento la professoressa Giuliana Bottelli, docente di italiano, latino e storia presso il liceo Manzoni di Varese, e due sue studentesse della classe quarta A del liceo delle scienze umane, Cristina Bellocco e Cecilia Colombo. Benvenute tutte a Filosofia per Tutti e bentrovate nell'ambito della 12ª edizione del progetto Giovani Pensatori.
Posso intervenire? Grazie.
Vuole un buongiorno, un saluto e poi ti faccio la domanda, Giuliana. Quindi okay. Anche voi ragazze, dopo questo saluto iniziale da parte mia, voi dovete salutare, e quindi i radioascoltatori, non me, i radioascoltatori. Quindi incomincia tu, Giuliana, dicendo semplicemente okay. Grazie dell'invito e soprattutto un buongiorno ai radioascoltatori, un saluto ai radioascoltatori.
Ok. Buongiorno, okay, buongiorno a tutti i radioascoltatori, è un con grande piacere che partecipo a questa trasmissione radiofonica, per cui doverosi sono i ringraziamenti a chi cortesemente ha ospitato sia me che i miei alunni a questa trasmissione, e soprattutto desidero rivolgere uno speciale ringraziamento alla mia collega e amica Stefania, professoressa Stefania Barile, che ha offerto alle mie ragazze la possibilità di aderire a due progetti di elevato spessore culturale e umano. Ovviamente il riferimento più diretto è il progetto Lepman, che si è articolato nella giornata studio a Busto Arsizio e nella mostra itinerante, e soprattutto ha offerto preziosi spunti di riflessione che si sono poi concretizzati per i miei alunni in un progetto concorso dal titolo Rieducare al digitale. Come poi sottolineeranno le mie alunne, come Jella Lepman aveva individuato nei libri un ponte tra una generazione martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale e una generazione potenzialmente aperta al futuro, così metaforicamente il digitale dovrebbe costituire un ponte tra i giovani nativi digitali e i meno giovani, a cui comunque spetta il compito doveroso di una educazione formativa all'uso corretto di strumenti appunto digitali, che devono essere intesi come complementari a quelli tradizionali. Ed è per questo che i ragazzi hanno realizzato un gioco da tavolo costruito con materiale cartaceo, e attraverso questo gioco conducono i più giovani a conseguire un passaporto digitale previa presentazione di schede su personaggi significativi del Novecento, tra cui appunto spiccano Jella Lepman e il giovane Lorenzo Milani, altra figura che ha offerto spunti di profonda riflessione. Tra mille difficoltà dovute anche e soprattutto all'inaspettato lockdown, i miei alunni hanno portato avanti un progetto concorso che, al di là del risultato finale, è comunque servito per affrontare una tematica di grande attualità, coerente con il loro indirizzo di studi, e trattata in modo nuovo, accattivante, che va al di là della solita lezione frontale. Quindi è con grande piacere che vorrei proprio lasciare a loro la parola, anche perché a mio avviso nessuno meglio di loro può far intuire l'entusiasmo con cui hanno realizzato il loro lavoro, hanno portato avanti questo progetto di grande appunto spessore, ma soprattutto di grande spessore umano. Grazie, grazie per l'attenzione.
Grazie Giuliana, davvero grazie professoressa Bottelli per questa premessa al lavoro dei ragazzi. Adesso cercheremo di capire con i nostri radioascoltatori, offrendo nel miglior modo possibile un itinerario, no, di lavoro che i ragazzi hanno affrontato insieme alla loro docente, ma ovviamente hanno affrontato in una condizione, tra l'altro, molto complessa, di lavoro a distanza, perché così effettivamente è stato poi sviluppato. E sentiamo in modo particolare da Cristina come è stato affrontato questo lavoro, come è stata affrontata questa attività che poi con tanta determinazione siete riusciti a portare avanti.
Allora, buongiorno a tutti e innanzitutto grazie per l'invito. Allora, diciamo che a primo impatto, quando ci è stato presentato il progetto, avevamo pensato insieme a tutta la classe di creare un qualcosa di virtuale, quindi un gioco virtuale per restare comunque nel tema del rieducare il digitale. Successivamente, in realtà, poi ci siamo resi conto che forse dovevamo un po' più restare attaccati alle basi che aveva dato Jella Lepman, e quindi lei aveva creato questa sorta di ponte tra le varie generazioni grazie all'aiuto dei libri, quindi oggetti concreti. E quindi, come ha detto la professoressa Giuliana Bottelli, abbiamo deciso di creare questo gioco in scatola con l'intento principale di creare un ponte non tanto tra le generazioni, ma tra un mondo reale e il mondo digitale, che in particolare caratterizza le nostre vite il più possibile. Non ci rendiamo conto in realtà che il digitale ha un forte potenziale, che però la nostra società tende un po' a sottovalutare perché forse è un po' troppo strumentalizzata. Quindi il nostro intento con il nostro gioco è un po' di non fare una lezione diretta ai ragazzi, quanto piuttosto quello di dare delle linee guida in modo molto indipendente per poi potersi orientare in una realtà digitale, e quindi subentra il discorso del passaporto digitale di cui aveva parlato la professoressa Bottelli.
In che cosa consiste? In che cosa consiste? Come avete identificato questo passaporto digitale?
Ma Cecilia poi spiegherà il gioco in sé, ma il concetto di fare un viaggio, perché con l'aiuto di vari personaggi che si incontreranno durante questo percorso, si acquisiranno delle competenze che poi potranno essere utili accostate al mondo digitale, quindi per usare in maniera intelligente i social, in particolare, che ultimamente si stanno sentendo tanti casi di cronaca spiacevole riguardanti i social, e soprattutto c'è questa ignoranza, tra virgolette, tra i giovani, tra i ragazzi tra i 13 e i 10 anni, che noi pensiamo siano in grado di usarlo, ma in realtà non è affatto vero. Io compresa, mi rendo conto che molto spesso non so usare una cosa che ho in mano tutti i giorni.
E quindi la scoperta attraverso questo mezzo digitale, attraverso il semplice smartphone, no, che tu hai tra le mani ogni momento della tua giornata, ecco che c'è una apertura in questo caso a una dimensione culturale che può, attraverso proprio quello strumento, farti fare un salto, che è un salto in una concezione della cultura nuovo, no? Perché è una concezione della cultura ovviamente che è vista con gli occhi degli adolescenti del 2020 e di conseguenza che vanno incontro, essendo nativi digitali, a un'attività che è più appunto digitale che possiamo dirci cartacea, no? E il fatto che voi poi abbiate realizzato invece uno strumento cartaceo per andare a sottolineare il valore del digitale, beh, ancora una volta questo è decisamente raro, è decisamente originale. Cecilia, in questo caso, come è strutturato questo passaporto digitale?
Allora, buongiorno a tutti i radioascoltatori e vorrei ringraziare anch'io per l'invito. Come diceva Cristina, il nostro gioco ha subito un'evoluzione abbastanza lunga. Quando poi siamo arrivati e abbiamo deciso di realizzare un gioco in scatola, l'abbiamo pensato proprio per i ragazzi tra i 10 e i 13 anni e l'abbiamo pensato come uno strumento didattico che possa essere utilizzato dai maestri, dai docenti, dai professori per guidare i ragazzi che quindi avranno l'esperienza di giocare con questo gioco alla loro personale interpretazione, quindi alla loro comprensione personale del digitale. Quindi la nostra idea è proprio quella che ogni ragazzo possa poi sviluppare un suo pensiero sull'uso del digitale. In questo percorso, che è proprio rappresentato come un vero e proprio viaggio, infatti è su una base di planisfero, abbiamo pensato di mettere delle tappe in cui i ragazzi incontreranno personaggi diversi. Quindi ci saranno 12 personaggi, la maggior parte appartenenti appunto al Novecento e alcuni contemporanei a noi, che lasceranno ai ragazzi il loro messaggio riguardo all'uso del digitale. Certo, per quei personaggi che hanno vissuto precedentemente a noi e che quindi non hanno avuto col digitale la stessa esperienza che noi ne abbiamo oggi, abbiamo pensato noi quelle che sarebbero potute essere le loro parole, i loro pensieri riguardo ad una circostanza del genere. Quindi dagli insegnamenti, tra virgolette, potremmo dire dai consigli che ognuno di questi personaggi ricava, i ragazzi potranno utilizzare questo passaporto digitale che potranno completare con le parole chiave che sintetizzano i pensieri di ognuno dei personaggi, proprio per creare una sorta di decalogo che li aiuti nell'elaborare questo pensiero, che deve essere appunto una riflessione personale, ma che poi diventerà, se verrà usato come strumento didattico, una riflessione di classe sul buon uso del digitale. Quindi verrà proprio ad essere un passaporto, come se fosse un passaporto cartaceo, in cui loro inseriranno per ciascun personaggio quello che è la parola chiave del suo insegnamento.
È molto interessante perché in questo caso per chi non conosce, ovvio, per me che avevo sentito ovviamente la professoressa Bottelli parlare di questo vostro prodotto, ma che non l'ho mai sentito definito nello specifico, come invece me l'hai proposto tu e l'hai proposto tu ai radioascoltatori, io direi che in questo modo il passaporto digitale è una sorta di premio. Di premio all'interno di un contesto di comprensione allargata, cioè noi diamo il passaporto digitale a chi effettivamente dimostra di cogliere l'elemento essenziale all'interno di ogni figura e di ogni operazione culturale collegata a quella figura. Mi sembra di aver capito questo, è corretto?
Sì, quindi poi questo passaporto andrà proprio a testimoniare il viaggio che i ragazzi hanno fatto tramite questo gioco e quindi, tra virgolette, il superamento delle tappe che ciascun personaggio ha proposto loro.
E in questo caso il passaporto digitale ovviamente viene consegnato anche virtualmente, se vuoi, no? Ma nelle mani di chi dimostra di saper utilizzare quello strumento digitale, cioè di essere in grado, di essere pronto per affrontare la dimensione del digitale. In questo caso, ovvio che all'interno di un progetto di questo tipo, un elemento interessantissimo è quello che noi possiamo considerare evoluto, no? È quello di dire la comprensione ovviamente deve risultare conforme all'innovazione a cui noi andiamo incontro, cioè L'innovazione c'è solo ed esclusivamente quando ho la possibilità di comprendere quello che è risultato trascorso. E allora io guardo avanti, ma con il mio zaino, mi piace sempre utilizzare questa immagine, con il mio zaino pieno di esperienze, con il mio zaino pieno di pensieri e di riflessioni su ciò che è stato fatto. A questo punto io sono pronta ad affrontare il digitale. La classe come ha reagito proprio durante la proposta, cioè ritornando giusto un anno fa? Come la classe ha reagito dinanzi alla proposta di lavorare a un progetto per valorizzare, cioè per trovare le potenzialità del digitale?
Allora, l'idea fondamentalmente è piaciuta abbastanza da subito a tutti. È stato difficile cominciare, quindi l'idea iniziale ha richiesto un po' di tempo per poter essere sviluppata. Anche come diceva Cristina prima, avevamo l'idea di fare qualcosa, di realizzare un gioco che rimanesse virtuale, ma poi abbiamo capito che comunque sarebbe stato, sia dal punto di vista della realizzazione, sia dal punto di vista della coerenza con quello che avevamo in mente, sarebbe stato più funzionale fare un gioco in scatola. Quindi pian piano ognuno ci ha messo del suo, chi si occupava di una cosa, chi si occupava di un'altra. Ci sono stati diversi passaggi e diverse cose da elaborare, quindi come le carte che servono per le prove, le schede che presentano questi personaggi, perché comunque potrebbero essere anche dei personaggi sconosciuti o non particolarmente familiari ai ragazzi che poi utilizzeranno questo gioco. Quindi diciamo che alla fine sì, c'è stata da parte di tutta la classe collaborazione.
Qual è stato l'elemento più problematico e più critico, a parte, vabbè, lockdown, che l'abbiamo già tenuto in considerazione come una situazione anomala, no? In cui lavorare. A parte quello, qual è stata veramente la criticità, a parte questo momento iniziale che è sempre presente in ogni progetto? Tutte le volte che noi iniziamo un progetto, il primo passo è sempre quello più difficile, ma la situazione proprio che avete incontrato lungo il percorso, che vi ha dato qualche difficoltà, per cui a un certo punto avete anche pensato di non riuscire a ultimare il vostro lavoro?
Allora, forse da questo punto di vista il passaggio dalla realizzazione virtuale a quella concreta, perché noi abbiamo iniziato a porre la maggior parte del materiale in versione digitale, quindi su documenti che poi andassero stampati, e quindi probabilmente quel passaggio lì è stata la parte più complicata, perché dovevamo stare attenti comunque a rispettare tutte quelle che poi dovevano essere le regole di questo gioco. Perciò abbiamo anche chiesto aiuto a due fumettisti che ci hanno aiutato nel capire proprio come poter realizzare anche graficamente questo nostro progetto, e che ci aiuteranno anche per la realizzazione finale della scatola.
Oh, benissimo, ma questi personaggi quindi non fanno parte della vostra classe, sono esterni alla vostra classe?
Sì, sono esterni.
Ma noi li conosciamo, nel senso, sono noti nella città di Varese?
Allora, sono dei miei concittadini, quindi abitano a Bugugiate, e io li conosco perché sono genitori di una mia amica, e sapendo comunque le loro capacità lavorative, di trascorsi lavorativi, abbiamo chiesto il loro aiuto e loro ci hanno gentilmente aiutato.
Benissimo, benissimo. Beh, io intanto non posso che ringraziarvi per il vostro contributo, per la vostra testimonianza, per il vostro entusiasmo, per la vostra determinazione e anche per la vostra competenza, perché in questo caso avete dimostrato di saper gestire non solo il problema, ma anche insomma una formula progettuale che in realtà è composta da due progetti diversi che voi siete riusciti a mettere insieme, ovviamente grazie alla guida della professoressa Giuliana Bottelli, ovvio. ma in questo caso anche come classe siete riusciti davvero a fare un passo importantissimo. Ecco, io ringrazio molto la professoressa Giuliana Bottelli del Liceo Manzoni e le studentesse della quarta A del Liceo delle Scienze Umane Cristina Bellocco e Cecilia Colombo per la loro passione, per il loro lavoro. E invito tutti voi, cari radioascoltatori, a partecipare al webinar online, il progetto Lehmann a scuola di venerdì 18 novembre 2020 dalle ore 10 alle 13. Per la partecipazione ovviamente libera e gratuita, scrivetemi a Barile con la S davanti, quindi sbarile@uninsubria.it. E vi invierò in prossimità dell'evento il link utile appunto per partecipare a questo evento. E con questo ringrazio e saluto voi, cari radioascoltatori, per l'attenzione, Padre Gianni Teruzzi per la sempre cordiale collaborazione per la registrazione, Enrico Bonisolo per la regia e Vladimir Bencina per la cura del sito con le nostre trasmissioni in podcast. Vi invito a seguirci anche la prossima settimana, tutti qui a Filosofia per Tutti e naturalmente tutti per la filosofia, una risentirci da Stefania Barile e oggi dalla professoressa Giuliana Bottelli e dalle studentesse.
Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie mille. Grazie.
Prego.
Grazie mille per l'invito.
Grazie, esatto, grazie e a risentirci.
Grazie infinite. Un attimo che sento Padre Gianni per vedere se va bene tutto, perché dovrà fare dei tagli a un certo punto. Vediamo. Ecco, questa è...